Trionfo del centro-sinistra in Croazia e Slovenia. In Croazia Zoran Milanovic si è affermato con un'ampia maggioranza. Il Partito Socialdemocratico, SDP, incassa il 40% e una maggioranza sicura di 81 deputati su 151. In Slovenia è giunta del tutto a sorpresa la vittoria della sinistra. Il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, si è affermato sul leader conservatore Janez Janša, dato vincente da tutti i sondaggi. Esteri 5 dicembre.
E noi ci fermiamo in Slovenia per capire intanto perché è giunta a sorpresa la vittoria della sinistra e poi soprattutto chi è il vincitore, il sindaco di Lubiana Zoran Janković. Sentiamo Stefano Lusa di Radio Capodistria e anche collaboratore dell'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso.
I giochi erano praticamente fatti, i sondaggi lunedì davano praticamente 15 punti di distacco tra il partito del leader del centrodestra, l'ex premier Janez Janša, nonché ministro della difesa ai tempi dell'indipendenza della Slovenia. Il sindaco di Lubiana è un politico molto particolare, entrato sulla scena politica passando attraverso il consiglio d'amministrazione del Mercator, una grossa catena di supermercati. Durante la sua guida aveva esteso il suo raggio d'azione in tutti i Balcani, diventando la catena principale di questo settore in zona. Beh, Janković venne in pratica defenestrato durante il governo di centrodestra di Janez Janša, uscì dalla direzione del Mercator ed entrò in politica dalla porta quasi principale, diventando sindaco di Lubiana, battendo gli altri esponenti del centro-sinistra e impersonando insomma una sua linea politica particolare, quella dell'imprenditore che diventa politico. Ecco, quello che invece è importante da dire è che la vittoria di Zoran Janković ha aspetti anche simbolici per la Slovenia. La Slovenia era uno stato ed è ancora per molti versi uno stato etnocentrico, dove il punto fondamentale è la cura per il popolo sloveno, per la lingua, per insomma gli usi, i costumi, le tradizioni. Invece Janković da questo punto di vista è poco sloveno, fa parte di quelle famiglie miste che sono state ereditate in Slovenia dalla Jugoslavia, padre serbo, madre slovena, nato in Serbia, vissuto parte della sua infanzia proprio lì. E Janković in Slovenia c'è, bisogna dire, l'ossessione per la lingua, per uno sloveno parlato bene, per uno sloveno letterario. Beh, Janković parla anche con uno spiccato accento meridionale che denota le sue origini. Il fatto che un premier sloveno sia non proprio di limpidissime origini slovene è anche un valore simbolico, anche perché la Slovenia ha comunque dovuto risolvere i suoi problemi con la questione dei cancellati, di cui a Radio Popolare spesso e volentieri si è parlato.
I cancellati sono quei cittadini jugoslavi, ricordiamolo, che vivevano nella Jugoslavia e con l'indipendenza, ad esempio, della Slovenia avevano perso la cittadinanza slovena, visto che non erano di origine slovena, ma soprattutto serbi, e soprattutto hanno perso qualsiasi diritto. Adesso vediamo perché la destra ha perso, la destra che era stata data fino alla vigilia il grande favorito. Sentiamo ancora Stefano Lusa.
Non ha vinto probabilmente perché ha pagato anche quella che è la sua figura, una figura controversa. Il fatto che una fetta degli sloveni lo ama follemente, sarebbe disposta a fare di tutto per lui e per il suo partito, e invece una fetta di sloveni che ha paura di lui, che ha paura dei suoi modi un po' autoritari, che è anche a questa tendenza di dividere un po' tutto in amici fidati e obbedienti, naturalmente, e nemici. E poi Janša è l'unico politico sloveno che in questo momento è in corso un processo penale legato allo scandalo delle presunte tangenti sulla questione dei blindati Patria. Lui ovviamente ha parlato di toghe rosse e già si rifletteva sulle questioni legate al legittimo impedimento in caso di elezione alla carica di premier, no? Come sarebbero potuti conciliare i gravosi impegni di un capo di governo in un momento di crisi con il processo.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Francia, un gruppo di militanti di Greenpeace si è introdotto stamani in numerose centrali nucleari per dimostrare che il nucleare sicuro non esiste. Un portavoce ha assicurato che in nessun momento è stata messa in pericolo l'integrità delle centrali. Parigi, 5 dicembre.
Chissà perché, forse è una coincidenza, ma i paesi in difficoltà in questo momento nella zona euro, quindi Italia e Grecia, sono anche nella lista nera del rapporto 2011 dell'ONG Transparency sulla corruzione. Sentiamo Nello Avellani.
L'associazione no profit berlinese Transparency International ha pubblicato giovedì scorso l'annuale classifica sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica, denunciando il letargico comportamento dei governi nel controllo del crimine finanziario, comportamento che riflette la mancanza di volontà e di impegno nel garantire la legalità. Il Corruption Perception Index è disponibile dal 1996. Oggi mappa ben 183 paesi ed è affiancato periodicamente dal Global Corruption Barometer, rapporto sviluppato per la prima volta nel 2003, elaborato intervistando cittadini comuni, uomini di business, giornalisti, e concepito per esplorare la loro percezione della diffusione della corruzione nei vari settori della quotidianità, tra cui la politica, il settore privato, la magistratura, le istituzioni pubbliche, il settore dell'informazione. Dal 99 Transparency International dispone di un altro indice molto interessante, l'indice di propensione alla corruzione, che individua i cosiddetti paesi corruttori, quelli cioè in cui il ricorso alla corruzione per ottenere commesse nonostante le leggi adottate continua ad essere diffuso. Che sia GCP, BPI o CPI, si tratta sempre di misurare la percezione, cioè quel processo in cui le sensazioni ricevute dalla complessità dei sensi vengono rielaborate dal cervello e si trasformano in un prodotto dell'intelletto. Il CPI, come detto, misura la percezione della corruzione nella pubblica amministrazione del paese, escludendo il settore privato, percezione dunque e non effettivo livello di corruzione. Il CPI è elaborato con una metodologia affinata negli anni che prevede la ponderazione di rapporti e indagini internazionali. Come precisa Transparency, l'indice non è in alcun modo funzionale a stilare una classifica fra paesi o a valutare il rischio paese, bensì solo a valutare le tendenze interne a ciascun paese. La scala disponibile per la valutazione va da 0, livello massimo percepito di corruzione, a 10, il livello minimo. Tutto questo significa che nella graduatoria stilata annualmente il punteggio più basso totalizzato non indica che il paese protagonista è quello più corrotto al mondo, significa piuttosto che in quel paese i cittadini percepiscono livelli elevati di corruzione. Al sito che vi consigliamo di visitare, cpi.transparency.org, trovate la classifica 2011 e la mappa interattiva del mondo, colorata a seconda del rating dei paesi, da 0, colore rosso fuoco, a 10, colore giallo chiaro. Visivamente la mappa racconta come il grado di corruzione percepita sia altissimo in Africa, nei paesi dell'ex blocco sovietico, in gran parte dell'Asia e del Sud America. Le cose vanno decisamente meglio in Oceania, in Nord America e nei paesi del nord dell'Europa. Altra pagina, altro schema interattivo. Dei 183 paesi analizzati, 72 registrano un alto grado di corruzione. Sono solo 6 i paesi davvero virtuosi: Nuova Zelanda, Danimarca, Finlandia, Svezia, Singapore e Norvegia. In fondo alla classifica, Afghanistan, Nord Corea, Myanmar, Somalia e il Nepal, dove nei mesi scorsi la commissione investigativa per gli abusi delle autorità ha avviato indagini contro 34 alti ufficiali di polizia, 2 ex ministri e l'attuale ministro degli interni, accusati di essersi arricchiti illecitamente con la missione umanitaria ONU in Darfur. L'indice è rimasto piuttosto stabile negli ultimi 10 anni. L'eccezione sono alcuni paesi del vecchio continente, in particolare la Grecia e l'Italia, che è precipitata al 69esimo posto, alla pari con le isole Samoa, la Macedonia e il Ghana, subito dietro la Namibia, il Ruanda e il Porto Rico. 15 anni fa, nei giorni dei processi di Tangentopoli, eravamo 33esimi. Non brillano, di certo, Francia e Germania, a cui sono affidati i destini dell'Eurozona. Si classificano rispettivamente al 25esimo e al 14esimo posto. Ed è proprio la corruzione, denuncia Transparency International, che sta aggravando la crisi del debito in Europa. Le difficoltà economiche, si legge nel rapporto, sono in parte legate all'incapacità dei poteri pubblici di combattere l'evasione fiscale e la corruzione, che pesa, a leggere gli ultimi dati della Commissione Europea, l'1% del prodotto interno lordo di tutti i paesi dell'Unione, qualcosa come 120 miliardi di euro all'anno. Per questo Transparency International ha invitato le forze politiche, le istituzioni, il mondo imprenditoriale e la società civile dei paesi più afflitti dalla piaga della corruzione a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo preciso: abbattere il crimine finanziario, l'economia sommersa, diminuendo così i costi pubblici e quindi il debito, e liberando risorse essenziali per quell'economia virtuosa che investe e crea lavoro certo e dignitoso, fattore decisivo per la ripresa economica.
Nella capitale esteri è su Radio Popolare Roma 103.3.
Concludiamo con la rubrica sportiva e prima di sentire Alessandro Diegoli, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Con la 20ª vittoria consecutiva in una partita di singolare di Coppa Davis, Rafa Nadal ha consegnato ieri alla Spagna la quinta insalatiera d'argento dal 2000. La nazionale spagnola si è dimostrata ancora una volta la più forte, nonostante una mezza annata no di Nadal, che quest'anno ha vinto solo 3 tornei e ha perso la vetta del ranking. Sono state comunque 13 le affermazioni nella stagione per i giocatori spagnoli, prodotti di un movimento che è di gran lunga il più vincente degli ultimi 10 anni. La finale di Davis è stata vinta contro l'Argentina, altra nazione tennisticamente forte, senza uomini di punta eccezionali, ma mediamente molto valida. Era la quarta finale per i sudamericani, che hanno dovuto scrivere però un'altra sconfitta nel loro registro. Anche per gli argentini però il risultato complessivo è sinonimo di un movimento tennistico in piena salute, infatti 3 delle 4 finali perse sono state giocate negli ultimi 5 anni. Ultima notazione per il record di pubblico: a Siviglia i sostenitori degli spagnoli erano 24.000, molto di più del proverbiale uomo in più in campo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.